ringrazio anche per l'invito, perché è una occasione anche per noi che trascorriamo molto tempo, da molto tempo, impegniamo molto tempo in questo tipo di lavoro. Avere queste occasioni è un confronto molto costruttivo, perché una cosa è lavorare nelle aule scolastiche con degli studenti che devono sostenere poi degli esami, e lì bisogna rispettare i programmi come sono costituiti, no? E un'altra cosa è invece ritrovarmi in un gruppo di persone mature, nella fede, nella speranza, nell'attesa, nell'interesse, no? E allora lì si tratta di mettere assieme la parte cosiddetta scientifica con la parte comunicativa, cioè andare un po' al cuore della pagina che noi prendiamo in esame. E stasera, più che una pagina, iniziamo a prendere atto, o meglio contatto, con una persona. Del resto la Bibbia nel suo insieme è un ambiente nel quale pullulano una quantità di persone. Abbiamo a che fare proprio con delle persone, e anche una persona un po' singolare è proprio il testo. Il testo è un organismo vivente, è un organismo vitale il testo, una parabola, una profezia di un profeta, un salmo, sono dei veri e propri organismi viventi. Al di dentro di questi organismi, di queste pagine, palpita tutta una situazione, c'è tutta una situazione molto precisa. Voi avete esaminato i Vangeli a lungo, da come ho potuto ascoltare, e quindi questa mia ultima espressione vi dovrebbe non essere nuova. L'espressione "la pagina biblica è un organismo vivente" viene da un illustre studioso, noi la utilizziamo appunto di frequente per chi ha centrato molto bene la realtà delle cose. Ogni pagina biblica è davvero un organismo vivente. Bene. E entriamo adesso tra le molte persone che ci sono al di dentro del testo sacro o della Bibbia nel suo insieme. Tra queste persone ve n'è una che è nata a Tarso, e il cui nome è a noi diventato sempre più noto perché la storia su di lui è descritta in un libro che si chiama Atti degli Apostoli, e poi egli stesso provvede a descrivere se stesso attraverso la sua attività di scrittore e attraverso la sua attività di viaggiatore. E in queste sue vicende si incontrerà e si scontrerà molto volentieri, al punto da dire a noi oggi, quando siamo in conflittualità e quando abbiamo dei problemi X, no, che ci disturbano, un po' che forse non è il caso di disturbarsi troppo, perché la conflittualità, a suo avviso, è uno strumento di lavoro nella vita umana e nella vita di fede, è uno strumento di lavoro ed è un elemento appassionante. Paradosso probabilmente, però è un paradosso che egli ha vissuto in forma molto intensa. A Tarso, egli, dove è appunto nato probabilmente intorno all'anno 06 della nostra era, è vissuto in una famiglia piuttosto abbiente, che gli ha dato tra l'altro la possibilità di informarsi molto nelle scuole filosofiche del posto. Quindi ha avuto un ottimo percorso culturale, è cresciuto alla scuola di buoni filosofi. Egli mostra nella sua epistolografia, mostra nelle lettere che egli ha scritto, mostra di conoscere molto, di avere un retrofondo culturale di carattere classico, contatti con il pensiero di grossi pensatori come Platone, Aristotele, come Seneca, cioè ha questo bagaglio culturale non indifferente, fino al giorno in cui pensa, da buon ebreo, di dover poi anche raggiungere il centro della esperienza ebraica, della cultura ebraica e della storia ebraica nella Giudea, e cioè nello Stato di Israele oggi, nella Giudea e in particolare là dove c'è il grande tempio dedicato al Dio di Israele, cioè va a Gerusalemme. E negli Atti degli Apostoli, a al capitolo 22 c'è una annotazione, là dove egli sta tenendo un discorso difensivo nei confronti di se stesso, e alla presenza di personaggi di un certo rilievo, sia rappresentanti di Roma che anche personaggi che provengono dal mondo del diritto, perché sta andando in corso in quella pagina, capitolo 22, un processo che poi lo porterà anche ad appellare a Cesare, per cui chiederà da cittadino romano di poter essere giudicato direttamente dall'imperatore romano. Ecco, in questo punto egli ricorda di aver studiato ai piedi di Gamaliele. Questo Gamaliele è un notevole personaggio, molto noto, di lui abbiamo non molto ma anche non poco, e il suo pensiero è fluito, è entrato in tutta la riflessione giudaica e si ritrova al di dentro degli scritti giudaici fondamentali, in modo particolare di uno scritto che è giunto fino a noi, che è oggetto anche di studio da parte di chi vuole approfondire molto di più il Nuovo Testamento, e cioè si chiama la Mishnah. La Mishnah è un libro che approfondisce la Torah. La Torah è la legge di Israele, che in genere si identifica con i primi cinque libri, e cioè con il libro della Genesi, poi Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Questi primi cinque libri vanno sotto il nome di Torah ed è la Bibbia che tutti gli ebrei da sempre hanno sempre accolto e hanno sempre accettato. Paolo ha una ottima conoscenza e la mostra questa sua conoscenza. Saulo di Tarso mostrerà questa sua conoscenza man mano che poi diventerà quel Paolo che comincerà a pensare come comunicare con la gente del suo tempo, e lo farà con gli ebrei e lo farà anche con i gentili. No, si svilupperà tutta una situazione che lo porterà prima ai suoi fratelli nella fede ebraica, e poi dovrà decidersi anche di andare oltre. Questo gli costerà molto, però sarà un passo che egli farà, ed è bene che lo abbia fatto, altrimenti noi avremo oggi un cristianesimo un po' decapitato e non così sviluppato come invece è al tempo, come noi possiamo anche constatare nonostante tutte le difficoltà, però di fatto è un cristianesimo notevolmente, che è frutto di una cristianità cresciuta nella fede e in cammino sempre più maturo nella speranza, no? Nella carità, nelle opere buone, nella coinonia, cioè all'interno dell'assemblea pasquale, cioè dell'assemblea dei risorti già nel tempo presente, dove avviene il confronto continuo, l'approfondimento continuo. Noi questa sera siamo esattamente un segno significante di questa assemblea pasquale, riunite nel suo nome, convocate dalla sua parola, tentiamo un approfondimento. Noi viviamo l'epoca dello Spirito, l'epoca cioè dell'approfondimento. Giovanni l'Evangelista scrive che è lo Spirito che guiderà noi alla conoscenza della verità tutta intera. E allora questa conoscenza della verità tutta intera, che poi è la persona stessa di Gesù di Nazareth, ecco, questa conoscenza guidata dallo Spirito continua a convocare noi, non solo di domenica ma ogni giorno, in ogni momento della nostra vita, siamo sempre più nella possibilità di poterci confrontare con qualche cosa che ci proviene da questo testo, da questa esperienza di allora, che è l'esperienza che continua ancora oggi attraverso tutte le comunità cristiane. E noi, ripeto, siamo in questo momento una di esse. Dunque Paolo studia dal buon Gamaliele. Gamaliele, grosso personaggio, avvia una grande scuola, una scuola teologica. Studiare ai piedi di Gamaliele doveva anche significare aver avuto la possibilità di sovvenzionare. Quindi noi da questa notizia apprendiamo che Saulo di Tarso proviene da una famiglia abbiente, che gli ha concesso di poter studiare a Tarso e gli ha concesso di potersi recare a Gerusalemme. A Gerusalemme ha appreso molto, ha cominciato anche a muoversi molto. Noi non conosciamo molto di questo periodo, lo dobbiamo in qualche modo dedurre di tra le righe, volendo restare agli Atti degli Apostoli e volendo considerare gli Atti degli Apostoli come testo, come storia storiografica. Quindi non è un libro di storia, non è un diario quotidiano di avvenimenti, libro degli Atti degli Apostoli, non è una storia di Pietro, primi capitoli 9, 10, non è una storia di Paolo, non è un resoconto, ma gli Atti degli Apostoli sono un racconto. E il racconto è un racconto a base storica, però storiografica. Questo sta a significare che i dati che lì vengono presentati non vengono presentati così come fa lo storico quando deve dare una fondazione storica a un qualche cosa. Cioè non registra i dati avvenuti in quel giorno, in quell'ora, in quel momento. Non fa cronaca, ma nel momento in cui narra un dato storico lo narra in forma storiografica, cioè lo descrive nel suo senso, nel suo contenuto, nel suo contenuto e nel suo peso, no? nel suo valore. Quindi storia storiograficamente raccontata, e se è un racconto ovviamente bisogna riconoscere al raccontatore tutte le licenze che un raccontatore scrittore si può concedere, per cui ci troviamo di fronte a molti buchi, molte notizie ce le attenderemo ma non ci sono, e allora bisogna riuscire a capire che questo è il genere letterario. Anche l'espressione genere letterario deve essere più che nota. Paolo conosce le scritture e quando avrà un certo, dunque, quando avrà un certo, una certa diatriba, un certo confronto piuttosto vivace con i suoi amici nella fede ebraica, scriverà nella lettera ai Filippesi: guardate che io sono ebreo più di tutti voi. Io sono nato da famiglia ebrea, ho studiato ai piedi di Gamaliele, ho osservato le leggi ebraiche più di tutti voi messi insieme. Quindi se io ho fatto questo passo, e cioè il passo di aprirmi verso l'avventura nuova presentata da questo Gesù di Nazareth, di cui io ho una esperienza particolare, e gli dice e ce la racconta la sua esperienza particolare, non vedo perché voi non facciate lo stesso passo. Quindi muovetevi, se non che c'è stato un forte ritardo e c'è ancora un forte ritardo in merito a questo desideratissimo passo che Paolo aveva già pensato all'epoca. Questo suo cruccio egli lo racconterà ancora nella lettera ai Romani. La lettera ai Romani e la lettera ai Filippesi sono già due lettere che egli ha personalmente messo a punto attraverso l'ausilio dello scrivano, del segretario, attraverso l'ausilio dello scrittore, però egli in parte ha dettato, in parte forse avrà anche scritto. Ci sono delle lettere in cui egli dice: adesso metto io la firma, il che vuol dire che mette solo la firma, cioè egli conferma tutto ciò che è stato scritto in quel documento, no? E mette: io adesso metto la mia firma, ma non abbiamo avuta la firma, se l'avessimo avuta sarebbe oggi una gran cosa, ma non abbiamo avuto, non c'è la possibilità, non abbiamo dei documenti che risalgono proprio fino a quell'epoca, ma si avvicinano appunto a quell'epoca. Anche nella lettera ai Romani dunque ha avuto un grande disturbo, e in tre capitoli egli esamina, mentre in Filippesi c'ha nella lettera ai Filippesi, che è la sua comunità in parte prediletta, la visita per tre volte e programma anche una quarta visita, non sappiamo se sia avvenuta o meno, no? La comunità di Filippi è probabilmente la prima comunità che egli riesce a che egli fonda in terra europea, a Filippi, cioè dopo essere sbarcato al porto di Neapolis. Tocca per la prima volta il cristianesimo portato da lui, la sua predicazione tocca per la prima volta il territorio europeo. Ecco, lì egli ha avuto già la sua prima possibilità di dire: io sono più di tutti voi messi insieme, quindi fate il passo che ho fatto anch'io, perché non ne rinunciate a nulla, ma accogliete una novità che vi dà la possibilità di capire che la vostra fede ebraica sta avendo una forte spinta in avanti. E nasce in quel modo, nella mentalità di questo tale Saulo di Tarso, che è già diventato Paolo di Tarso, adesso vedremo anche come, ecco, nasce l'idea del giudeo-cristianesimo. È come se egli dicesse alle sue comunità: voi siete degli ebrei, però siete degli ebrei che possono aprirsi all'avventura cristiana. Ai gentili dirà la stessa cosa: voi siete dei gentili, però apritevi all'apertura cristiana e lì troverà più ascolto, meno difficoltà, meno remore, non saranno così restii i gentili, cioè i pagani, cioè le nazioni, ecco, non saranno così restie le nazioni così come sembra siano stati, o come egli avverte che i suoi fratelli ebrei siano davvero molto restii. Nella lettera ai Romani, dicevo, riprenderà questo tipo di argomento e lo articolerà in tre capitoli in forma molto dettagliata, il capitolo 9, il capitolo 10, il capitolo 11. Ed è molto delicato, dice: come mai i miei fratelli nella fede non riescono a fargli il passo che ho fatto io? E allora dice, trova una risposta acuta, no? E dice: il buon Dio li ha ipnotizzati. Quindi non dice: essi sono dei ritardatari. No, li ha ipnotizzati, perché nella loro ipnosi, quando si dovessero riuscire a risvegliarsi, prendano atto che la storia ha fatto dei passi innanzi. E quando questo accadrà, sarà una grande anastasis, cioè una grande risurrezione. E a questo punto si è bello, ha lavato le proprie mani e ha detto: e allora, stando così le cose, se egli vi ha ipnotizzato, egli è in qualche modo responsabile dei vostri ritardi. Prima o poi lui che vi ha ipnotizzato vi dovrà anche risvegliare. E allora avverrà il grande salto. Da parte mia, dice Paolo, io mi muovo adesso su tutt'altro versante e vado verso i gentili. E comincerà così quell'avventura che ha portato il cristianesimo ad esplodere e ad andare oltre i confini della giudaicità. Quando fa questo Paolo? Dunque, come Saulo di Tarso ai piedi di Gamaliele, ha appreso molto la forza del monoteismo giudaico. E questa storia del cristianesimo iniziale legata alla persona di Gesù non andava molto a genio, anche al buon Gamaliele. E noi abbiamo, dagli Atti degli Apostoli, l'informazione che la sua persona è stata scelta dal Sinedrio, quindi doveva avere un ottimo rapporto ad alto livello, perché si recasse a Damasco, da dove venivano notizie che questa radice velenosa cristiana si stava notevolmente sviluppando. E gli Atti, al capitolo 9, al capitolo 22 e al capitolo 26, ben tre volte dunque, ci narrano un preciso avvenimento, in cui, dal quale noi ricaviamo un fatto storico e ricaviamo anche un fatto un po' difficilmente controllabile dal punto di vista storico, ma che proprio perché descritto in genere letterario apocalittico, cioè rivelatorio, ci mette a contatto con una dinamica interiore di quest'uomo che in quella precisa circostanza decide un cambio di orientamento. Incaricato dal Sinedrio, Saulo di Tarso aveva il compito di mettere in prigione uomini, donne e bambini, andando a Damasco, perché lì bisognava mettere ordine. E in uno di questi suoi viaggi, che devono essere avvenuti più di una volta, accade che qualche cosa non funziona. No, ecco, e qui c'è il racconto, quindi di storico noi abbiamo la notizia. La notizia storica che egli aveva questo compito. Aveva questo compito di bloccare la diffusione del cristianesimo nascente nella zona di Damasco. L'orientamento è questo, stando al racconto, ripeto, che per ben tre volte viene messo a punto, e cioè Atti 9, Atti 22 e Atti 26. Atti 9 è il primo racconto, Atti 22 e Atti 26 è lo stesso racconto che egli ripeterà in due circostanze diverse, una volta a Gerusalemme, trattenuto dall'autorità giudaica, e una volta a Cesarea Marittima, quando sta per iniziare una prigionia di 2 anni, prima poi di poter appellare a Cesare e andrà a Roma, e avremo tutta la vicenda che evolve. Ecco, durante questo percorso narrato in Atti capitolo 9, quindi questo è il nucleo storico è la notizia che apprendiamo, la possiamo collegare con la sua preparazione a Gerusalemme, con le lettere credenziali avute dal Sinedrio. Ecco, sono tutte notizie che noi abbiamo in questo capitolo 9. E poi lì, a questo punto, c'è un fatto che accade. Adesso, il fatto che accade è probabilmente il seguente, che questo uomo, Saulo di Tarso, lavora dentro di sé, cioè il fatto di aver avuto un tipo di azione molto decisa e molto forte nei confronti di uomini, donne e bambini da mettere in carcere solo perché esprimevano la loro fede cristiana e venivano interpretati e letti come velenosa radice, cioè radice velenosa per l'ebraismo e per il monoteismo ebraico, per l'unico Dio, chi è questo Gesù che tu vai annunciando? Ecco, anche lui deve essere probabilmente entrato a contatto con questa vicenda. Io metto in carcere persone che... Ma chi è questo Gesù di Nazareth? Si deve essere posto il problema. E se lo deve essere posto anche in modo abbastanza intenso, al di dentro del suo cuore, della sua mente, della sua sensibilità, della sua personalità. Il racconto però è molto immediato. Avviene quel fatto che una luce molto, molto possente, molto luminosa, lo avvolge, lui strapiomba a terra, si dice dal cavallo, probabilmente non è da escludere questa storia del cavallo, però non abbiamo una documentazione molto precisa, se non indiretta, cioè lo spostamento di un personaggio di rango da Gerusalemme a Damasco doveva avvenire certo non a piedi. E il mezzo migliore di movimento era appunto il cavallo, no? E poi lì adesso abbiamo, può anche darsi che le autorità romane abbiano messo poi a disposizione, ci sono molti elementi da poter considerare in via di ipotesi attendibili. In ogni caso, avviene quel determinato fatto, ma tu perché mi abbatti a terra, fammi sapere chi tu sei, no? E io sono colui che tu stai perseguitando, ma io non ti conosco affatto. Cioè, è un bel racconto, io non ti conosco affatto, sì, forse ho sentito parlare di te, però tu stai perseguitando i miei, e sarebbe ora che tu cambiassi orientamento, perché io ho un progetto su di te. Ecco, lui avverte questo disturbante processo interiore, che però lo scrittore descrive nella forma che abbiamo appunto definito genere letterario apocalittico. Il genere letterario apocalittico, questa espressione un po' tecnica, sta a significare usare uno strumento che manifesta un qualche cosa per dire la quale qualche cosa non si hanno altre parole più precise, perché sfugge in qualche modo, ma il dato storico di fatto è che il risultato è vai a Damasco, entra nella strada dritta, lì troverai in quella particolare casa, troverai un certo Anania, andrai da lui e lui ti dirà cosa. Tu tutto questo noi non lo dobbiamo necessariamente pensare secondo la descrizione del testo. La descrizione del testo continua nel suo genere letterario apocalittico, rivelatorio, cerca cioè di dare il dettaglio di tutti i movimenti. Quando noi ci troviamo di fronte a un racconto esposto in tutti i dettagli, quello è il segno significativo della procedura apocalittica che era tipica al tempo del 200 avanti Cristo, del 100 avanti Cristo, del 100 dopo Cristo. In questi tre secoli l'apocalittica, anche nel secondo secolo dopo Cristo, l'apocalittica prende piede e verrà corretta da un altro genere letterario molto più concentrato in sé e molto più essenziale, ed è il genere letterario dell'Apocalisse. Ecco, l'Apocalisse sarà anch'essa piuttosto dettagliata, ma in forma molto sobria e molto essenziale. Per esempio l'Apocalisse che noi riconosciamo, che viene riconosciuta a Giovanni, autore Giovanni, il blocco giovanneo. L'Apocalisse è molto più sobria, l'Apocalittica è molto più dettagliata e descrive le scene in forma molto più abbondante, anzi sovrabbondante. Risultato? Verrà battezzato, qui siamo informati che egli viene battezzato nel nome di lui. E dove lo troverai? E dunque, più tardi, poi, sempre nello stesso racconto, no, si dice, tu poi, Anania, vai lì, in quella casa, troverai questo Saulo di Tarso, è giunto, stai in quella casa, accostati a lui e dirai, fratello Saulo. Dice, mi manda da te, e mi manda da te il Signore, no? Altra descrizione molto elevata dal punto di vista descrittivo, nella licenza descrittiva dello scrittore, no? Che seleziona i dati e li imposta e li narra come è a suo piacimento la forma migliore. E disponiti al battesimo nel suo nome per il perdono dei tuoi peccati, cioè per il perdono. Il perdono sta a questo, i peccati in questione, quali possono essere? Sono la vicenda paolina, che magari ha portato anche alla morte parecchie persone, però più che altro il peccato in questione è il non orientamento verso di me. Orientati verso di me e questo sarà il miglior perdono che tu puoi avere, perché da quel momento in poi tu entrerai a contatto con la mia persona e chi entra a contatto con la mia persona è purificato immediatamente. Ecco, questo è un po' il pensiero di fondo. Ed è interessante una annotazione, tu lo troverai lì e dice così, ecco, due punti, no, questa espressione, ecco, che sta a significare nella lingua greca, sì, però c'è un retrofondo ebraico, quelle inne, ecco, sta a significare, ecco, questa è la scena, lo trovi lì e proprio così, proseo che hai, sta pregando. Che preghiera? La preghiera del buon giudeo, del buon ebreo, forse un salmo, forse una preghiera spontanea, che in qualche, forse lo Shema, forse qualche altra preghiera analoga, il Kiddush, il santo, 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 preso dal profeta Isaia, ma molto probabilmente un tipo di preghiera che lo porta a rivedere quello che gli sta succedendo. Si deve essere chiesto cosa mi succede. Si deve essere chiesto cosa mi succede. E ha preso atto che sta avvenendo in lui un qualche cosa che lo sta cambiando. Ed è a questo punto che il buon Saulo diventa da Saulo Paolo. Ecco, lo possiamo a questo punto individuare così, è un uomo che ha cambiato il nome e cambiando il nome ha avuto un progetto. E il progetto è, tu sei un piccolo uomo, Paulus, no? Un Paulus, tu sei un piccolo uomo ma tu sei destinato ad essere un grande uomo e allora muoviti, però non perché tu sei un grande uomo e neanche perché tu lo diventerai, ma ciò che ti fa grande è il progetto che è stato posto su di te, disponiti a quel progetto. Si apre al mondo dei gentili, si apre al mondo al mondo ebraico. Non è, ecco, non è che la cosa gli vada bene, cominciano le conflittualità, cominciano i contrasti, cominciano le opposizioni, e l'opposizione più, le opposizioni al punto che in una, che, al punto che in un suo scritto egli dirà: io sono pungolato continuamente dall'angelo di Satana e porto in me come una spina nella carne che mi tormenta continuamente. Noi non sappiamo cosa voglia dire, però dalla lettura un po' più immediata, cioè il contesto immediato, no? Ci aiuta a capire che forse la spina nella carne è la preoccupazione quotidiana per tutte le chiese, perché è il contesto più immediato. Questa espressione cade in fase piuttosto avanzata nella sua vita di rapporto con il mondo ebreo e con il mondo dei gentili, quindi già ci sono delle comunità che sono appunto nate e nascono durante i suoi viaggi. Quelle comunità che sono appunto nate gli danno preoccupazione, è come se in qualche modo avesse voluto dire: sono nate delle comunità, guarda, sarebbe stato davvero molto meglio se questo non fosse accaduto, mi si è rovinata la vita. Geremia dirà la stessa cosa: ma chi me l'ha fatto fare a seguirti? No, Geremia, no, ma sarebbe stato davvero meglio che non fossi nato, l'unico testo dove c'è un certo riferimento all'aborto. Che io non fossi uscito dal seno di mia madre, no? Ma è una cosa molto indiretta. Però di fatto c'è questa espressione per il profeta Geremia. E Paolo c'ha anche più o meno interiormente, più di una volta, i contesti in cui egli si viene a trovare lasciano intendere che questo è il suo pensiero di fondo. E poi c'è una dichiarazione di nuovo nella lettera ai Filippesi, dove appunto dice: sta di fatto un fatto. Io sono stato afferrato da questo tale e non riesco più a liberarmi. Allora cosa mi resta da fare? È la logica proprio della relazione anche affettiva, della relazione emozionale, no? Non riesco a liberarmi più da questo tale, forse è meglio che io mi accodo a lui. E allora io lo inseguo perché così come egli mi ha afferrato, io mi libererò di lui solo se lo afferro. Ma se non lo afferro, mi continuerà a tirare dietro. E io devo rincorrerlo. L'immagine è stupenda, no? Io potrò soltanto liberarmi da lui solo se mi metto a correre dietro di lui fino ad afferrarlo. E questo è, dice, questo accadrà, però io non lo so quando. Solo quando avrò raggiunto la potenza della sua risurrezione, della sua vita nuova, della sua esplosione di vita nuova. E allora, quando avrò raggiunto questo, sarò creatura nuova, sarò uomo nuovo, sarò persona nuova e a questo punto sarò libero, sarò persona libera. E lo scrive questa nella lettera ai Galati. Nella lettera ai Galati, al capitolo 3, al versetto, credo sia 28, scrive: chi è in questa logica non è più né uomo né donna, né ebreo né gentile, né ricco né povero, ma è creatura nuova in Cristo. E se io sono creatura nuova in Cristo, sono persona libera completamente, perché egli è quella verità di cui Giovanni scrive: la verità ti farà libero. E della libertà non del libertino, ma è la libertà della persona che avvertirà poi in proprio che cosa significa essere per lui, per lei, per lui e per lei, per noi, essere liberi in lui. A questo punto, sì, ci sono delle indicazioni, si può approfondire, non adesso, ma si può approfondire anche questo aspetto, no? Sono tutti aspetti approfondibili, però di fatto è una espressione assiomatica ed è molto condizionata alla cosiddetta esperienza personale. Cioè, a questo punto io dovrei tacere e ascoltare. Se questo fosse il tema di stasera, allora dovrei ascoltare, e forse voi non ci avete manco mai pensato, anche noi non ci abbiamo mai pensato, io stesso ogni tanto mi interpello ancora su questo, perché dici: ma che è sta verità che mi farà libero? Che cos'è questo? Allora devo riscoprire l'alleanza, la radicalità dell'alleanza, la sequela, tutte cose che il buon Paolo aveva dentro di sé perché conosceva la storia del suo popolo, e la storia del suo popolo è una storia di alleanza. E l'alleanza è radicale, l'alleanza è continua, l'alleanza è fedele, sono tutti elementi che hanno lavorato dentro di lui e hanno fatto di lui la personalità che poi è venuta fuori. Parte prima dunque della sua personalità, parte seconda, a questo punto lui decide di lasciare che il mondo ebraico viva la sua esperienza. E prima o poi si metterà in moto, e quando questo accadrà sarà una grande risurrezione. Io però adesso mi muovo e faccio un altro tipo di tragitto, cioè vado oltre i confini ebraici, vado oltre Gerusalemme. Il capitolo 9 ci fa anche capire con molta chiarezza che dopo essere andato forse per l'ennesima volta all'inseguimento di questi uomini e donne che dovevano essere messi in carcere perché erano una radice velenosa per l'ebraismo, ecco, dopo questa esperienza noi non siamo più informati che egli sia tornato a Gerusalemme. Sì, ci tornerà, ma in tutt'altra veste. Però in quell'occasione lui non è più tornato. Dopo il capitolo 9 non è più tornato a Gerusalemme. Perché? E dove lo troviamo? Al capitolo 13 degli Atti degli Apostoli lo troviamo all'interno della comunità cristiana di Antiochia di Siria. Oggi è Antiochia di Turchia. Lo troviamo lì. E al capitolo 13 sono menzionate tutte le persone che facevano parte di questa comunità e sono fatti i nomi anche di Barnaba e di Saulo, detto Paolo, o di Paolo che già fu Saulo. E chi aveva recuperato Paolo per quella comunità? Barnaba. E come lo ha comunicato, come lo ha recuperato Barnaba? Perché è venuto a conoscenza di questo fatto, di questo uomo, che poi dopo il fatto famoso del capitolo 9 si è ritirato per un buon numero di mesi, forse un paio d'anni, forse 3 anni, nel deserto. A fare che? Noi non lo sappiamo. Nel deserto, questo non lo sappiamo, però si ritiene che abbia avuto questa forma di approfonditissima riflessione. Barnaba lo ha ripescato e lo ha portato ad Antiochia. Antiochia sarebbe città libera, città culturalmente molto vicina alla città di Tarso, città dove pullulavano le culture, i pensieri, le filosofie, quindi una multiculti, una multiculturale città. Antiochia. Gerusalemme, scarpe strette, la Torah non si tocca, non si cambia nulla, non facciamo approfondimenti strani, no, correnti, città conservatrice, anche con il buon, in un senso non necessariamente buono, ma certamente restrittivo. Ma è ancora così, bisogna stare attenti quando si va in Israele a non girare troppo quando è sabato, per esempio, no? Ecco, quindi lì si può correre il rischio, qualche rischio lo si può correre se si addentra. Qualche volta noi l'abbiamo fatto, abbiamo tentato la sorte, no? L'abbiamo proprio tentata, non ci è mai successo nulla. Nel quartiere Mea Shearim, ad esempio, un quartiere di alta ebraicità tradizionale, ci siamo avventurati con un padre francescano in macchina attraverso questo quartiere. E sì, insomma, ci hanno messo a dito, però quando vedono poi la targa straniera sono stati rispettosi. Ci hanno fatto passare, hanno detto che questi sono dei senza Dio, e siamo usciti dall'altra parte del quartiere. Però è stata un'avventura, una cosa che si può fare. Il rischio c'è il rischio che arriva un pomodoro, oppure che ti sbarrino la strada, però poi ti lasciano andare, magari ti fanno con il dito così, come per dire, e non va, ecco, non va. Ecco, c'è una forma di tradizionalismo che non deve essere stata, questa forma di tradizionalismo deve aver dato disturbo allo spirito libero di Paolo. Quando il buon Paolo racconterà nella lettera ai Galati di essere stato a un sinodo che noi adesso menzioniamo subito, dirà di essere stato a quel sinodo a Gerusalemme, ecco, nella lettera ai Galati racconta come ha fatto per andare al sinodo. E quando è giunto a Gerusalemme dice: noi abbiamo aggirato la comunità e siamo entrati per le porte secondarie e abbiamo raggiunto subito i notabili di quella comunità, Pietro, Giacomo e Giovanni, le colonne della Chiesa. E perché? Perché la comunità, eravamo venuti a sapere, ci avrebbero voluto rubare la nostra libertà in Cristo. E qual è questa libertà in Cristo? È la libertà del Vangelo, la libertà della morte e della resurrezione. Ti ho messo di fronte alla morte e alla vita, scegli, al bene e al male, scegli, alla luce e alle tenebre, scegli. La libertà tipica della persona in grado di decidere, perché spinta dall'interno, dall'incontro con questo tale che mi ha afferrato e non riesco più a liberarmi. Questo un po', no? Ecco, quindi la città di Gerusalemme non gli andava più un granché. Scarpe strette, e allora volentieri si è inserito, Barnaba lo ha portato nella comunità di Antiochia, dove c'è da Pietro, che sembra sia la comunità fondata da Pietro. E oggi, se andate lì, vi faranno vedere una certa tradizione più o meno attendibile, ma in ogni caso una tradizione che localizza in un monumento anche la presenza di questa comunità, a partire da Pietro, a Barnaba, a Paolo. Questa comunità è in preghiera. Preghiera e digiuno, due elementi tipici della spiritualità e della teologia ebraica, presi dal cristianesimo, cioè ereditati dall'ebraismo, immessi nel cristianesimo, preghiera e digiuno. In genere c'è anche l'elemosina, sono questi tre elementi che poi noi ritroviamo nel Vangelo di Matteo. Quando preghi non fare, quando fai l'elemosina non fare e quando fai il digiuno non fare come, ma piuttosto fai sì che il Padre tuo che è chi vedi nel segreto ti potrà di nuovo lodare, davvero lodare e esaltare nella tua. È lui che deve, e non tanto la tua ricerca di esaltazione e di consenso da parte degli uomini. No? Ecco, sta pregando e sta digiunando, e nella preghiera e nel digiuno imposte le mani hanno deciso, dopo aver ascoltato la progettualità di Barnaba e di Paolo, qui siamo in questo rapporto, a questo punto degli Atti degli Apostoli ci troviamo nel binomio Barnaba-Paolo, non ancora Paolo-Barnaba, ma è Barnaba-Paolo, no? Cioè Barnaba è il grande uomo, viene da Cipro, suo cugino è Marco. E nel primo viaggio missionario che essi, o apostolico, che qui nel capitolo 13 comincia ad essere narrato, fino al capitolo 14, più il capitolo 15, questi tre capitoli, degli Atti degli Apostoli ci raccontano, cominciano a raccontarci del Paolo viaggiatore. E il Paolo viaggiatore si mistura con il Paolo scrittore. Questo Paolo viaggiatore insieme a Barnaba inizia il primo viaggio e c'è con lui anche Marco. Allora, digiuno e preghiera e imposizione delle mani, partenza. Comincia la prima esperienza apostolica. E va questa esperienza apostolica dal capitolo 13:1 fino al capitolo 14:28, più il capitolo 15:1-34. Porta con sé Barnaba, Paolo e Marco. C'è un certo tipo di partenza, arrivano a Cipro, cominciano il primo contatto, poi lasciano l'isola di Cipro dopo aver visto Pafo e Salamina e poi dopo vanno su in Attalia, riprendono cioè la nave e approdano nella zona di Tarso, senza andare a Tarso. Lì, mentre si stanno inoltrando per andare a visitare le comunità montane, Marco ha i suoi timori. Vede che non è molto chiara la situazione e dice: no, io non vengo più, io me ne torno indietro. E torna indietro. Paolo e Barnaba continuano la loro vicenda, torneranno anch'essi indietro e saliranno a Gerusalemme. Dopo ogni viaggio Paolo ritorna a Gerusalemme, va nel Tempio, però espletata la sua preghiera, via, torna ad Antiochia di Siria, ad Antiochia. E lì si incontra di nuovo con la comunità, narrano il tutto, dice: ma hai fatto un grande guaio, i tuoi fratelli ebrei tu non li devi dimenticare e non li devi neanche irritare, sei andato dicendo ai gentili che possono accedere alla vita cristiana senza passare attraverso l'adesione in Abramo tramite la circoncisione. Adesso senti, vai a chiarire, vai a Gerusalemme e vai a chiarire. Si rimette in moto, parte di nuovo da Antiochia di Siria, capitolo 15, e va a Gerusalemme, accompagnato da un certo Giuda e da Sila. Ecco, sono i tre personaggi, Paolo, Giuda e Sila. Barnaba, anche, sembra che non... Barnaba sembra che sia rimasto ad Antiochia. Arriva lì e c'è quel particolare, abbiamo evitato la comunità perché ci volevano portare via la nostra libertà in Cristo, no? E siamo andati direttamente da Pietro, Giacomo e Giovanni. Abbiamo raccontato, ho raccontato la mia vicenda, ho raccontato il mio lavoro fatto tra i gentili, come i gentili si sono resi disponibili all'ascolto, come si sono resi disponibili anche al battesimo, e qual è il segno di riconoscimento ufficiale che ritorna sempre questo light motif negli Atti degli Apostoli: lodavano e ringraziavano Dio per tanto dono. Quindi non è necessaria la circoncisione, sarà necessario conoscere la Torah, conoscere l'alleanza, conoscere il libro dei Salmi, conoscere il libro dei profeti, ma non sarà necessaria l'adesione nella circoncisione. Perché? Questo atteggiamento di Paolo è molto significativo, perché più tardi dirà, quando affronterà davvero nella lettera ai Romani e nella lettera ai Galati, in forma molto diretta, il rapporto tra la legge e la fede, e allora dirà che spesso la legge è una vera e propria lettera che uccide lo spirito. Se noi insistiamo molto sulla legislazione, sulle norme, sulle prescrizioni, finiamo per istituzionalizzare in forma assoluta, quasi assolutizzare questi aspetti. E non curiamo invece l'aspetto molto più significativo e produttivo della elaborazione interiore, dell'esperienza interiore e della crescita nella fede, nella speranza, nella carità, nella Pasqua, nella riconciliazione, nella preghiera, nel digiuno. Tutti i valori. Quando l'Evangelista Marco dovrà descrivere al capitolo 18 la vivacità della Ecclesia, prescinderà totalmente da norme e prescrizioni e dirà che la Ecclesia è il luogo del perdono, il luogo del digiuno, il luogo della preghiera, il luogo del confronto, il luogo della correzione fraterna, il luogo del perdono che non conosce i limiti 70 volte 7. Questa è la vita ecclesiale. La vita ecclesiastica però potrebbe prendere il sopravvento. Allora dice Paolo: no, io questo non lo voglio assolutamente più. E se concedo che il mondo dei gentili deve venire necessariamente circonciso prima di accedere alla libertà in Cristo, che era anche un circonciso, Paolo è un circonciso, io sono più circonciso di voi, Gesù è più circonciso di voi, e allora adesso basta con la circoncisione. Perché se questo segno viene di nuovo molto estremizzato o assolutizzato, è come se fosse la sintesi di tutta la legge, invece no, è soltanto stato un momento che era necessario all'origine, quando Abramo ha cominciato a vivere la sua esperienza, era necessario che ci fosse un segno esterno che portasse i suoi a capire: noi adesso ci apparteniamo e gli apparteniamo a chi? A uno all'inseguimento del quale stiamo andando, ma non abbiamo ancora capito, e mi ha detto: esci dalla tua terra e va là dove tu non sai, e adesso stiamo uscendo, vediamo che succede, no? Ecco, questo è un po' gli accorgimenti tipici dello scrittore e del narratore, sono davvero di notevole valore riuscire a capirli, no? Riuscire a capirli come gli strumenti di lavoro che lo stanno accompagnando nella composizione della sua opera. Allora, e allora che cosa? allora sì, il complesso magnifico e molto forte, di cui egli è molto vario, è molto flessibile, è molto nutrito, è molto capace di nutrire, il complesso della Torah, luce di eternità, dicono i migliori pensatori nell'ambito ebraico, lembo di eternità nel tempo, la Torah. Il rapporto di Dio con il suo popolo, la scelta che ha fatto di lui. Il più piccolo tra tutti i popoli lo ha reso ai suoi occhi il più grande, ma non perché restasse tale, ma perché capisse, e forse non è ancora stato un granché capito, ma ci vuole tutto il lavoro di Gesù e di Paolo per farlo capire, e lo dovranno anche, molti lo capiscono. Il mondo ebraico, tra l'altro, è anche molto aperto in certe frange di se stesso verso il mondo cristiano. Si tratta cioè di capire che il cristianesimo valorizza l'ebraismo, lo potenzia l'ebraismo. La giudaicità di Gesù va integrata con la sua cristianità. Lui è il Cristo che ha dato origine alla cristianità, o diciamo anche al cristianesimo. Però le due cose ormai sono inanellate l'una nell'altra. Conclusione, dopo questa bella narrazione, a Pietro, Giacomo e Giovanni al Sinodo di Gerusalemme, racconta nella lettera ai Galati, racconta questo fatto al dettaglio. Ecco, dopo che questo è accaduto, mi hanno dato la mano, in segno di coinonia, in segno di condivisione. Con questo gesto è nata in quel momento la pluralità pastorale. La pluralità teologica, il pluralismo che poi avrebbe avuto gli sviluppi che sta avendo fino ai nostri giorni, sempre più. Perché la vicenda cristiana, la vicenda biblica è talmente pregnante, è talmente densa da non poter mai essere sufficientemente decodificata. Di conseguenza, là dove ci si pone con i propri sforzi a decodificarla, si percorre un tragitto che non finisce mai e che comincia sempre da capo, nelle nuove epoche, nelle nuove situazioni, nei nuovi sitz im lebe, nelle nuove situazioni vitali, nelle quali il popolo di Dio, che adesso non è più soltanto il volto dal volto abramitico, e non è più anche il volto abramitico del popolo di Dio, il volto mosaico del popolo di Dio, il volto in Adamo, il volto in Noè, il volto in Abramo, il volto in Mosè, ma è anche, adesso è il volto cristiano del popolo di Dio, e cioè sintesi finale, il volto giudeo-cristiano. Siamo giunti a questa lettera agli ebrei, una lettera che Paolo non ha conosciuto e che forse non, alla quale non ha messo neanche mano, però dice il Dio della storia ha parlato attraverso i profeti, attraverso i patriarchi, adesso ha parlato attraverso uno che è il figlio suo prediletto, cioè la persona prediletta e prescelta alla quale ha dato un mandato particolare e lo ha chiamato figlio. Io oggi ti ho generato, a che cosa? A che tu vada verso la tua perfezione, la perfezione del mio progetto, cioè la parola greca è la teleiosis nella lettera agli ebrei. La teleiosis è la croce, che da quel giorno poi diventerà, da segno di maledizione, segno di benedizione e di redenzione. Per questo diventerà un segno positivo e non più come è scritto nella Torah, nel Levitico, maledetto chi pende dal legno, no, benedetto chi pende dal legno. Di qui la conflittualità, il dolore, la sofferenza, le contraddizioni, la morte, Francesco, sorella morte, no, acquisiscono il valore contrario rispetto a quello a che hanno sempre avuto. Però bisogna non essere dipendenti dalla lettera, ma lasciare che lo spirito lavori nel proprio spirito. Lo Spirito, lettera ai Romani, lettera ai Galati due volte, ha testimoniato al tuo spirito, al mio spirito, al vostro, al nostro spirito, che noi abbiamo un rapporto privilegiato con questo Dio della storia, così come un figlio nei confronti del padre. E allora noi lo chiameremo, in epoca patriarcale di allora, lo chiameremo padre. Ma oggi si direbbe forse, o meglio già allora si poteva dire, perché Geremia ha un accenno e il profeta Isaia ha anche un accenno, Dio è padre, Dio è madre. Quindi in epoca patriarcale e in epoca matriarcale. La Bibbia già ha un processo di purificazione interna, si autopurifica e si afferma sempre più selezionandosi nell'essenziale e giunge a dire Dio è padre, Dio è madre. Dio è sposo del suo popolo, è l'immagine sponsale del profeta Osea, del profeta Amos, questi due profeti che sono un capolavoro da in se stessi. Molto bene. Allora tornano a Gerusalemme, voglio dire ad Antiochia, e dice tutto risolto. Come tutto risolto? Tutto risolto. Perché? Perché è la potenza dello spirito e non quella della lettera che sta non più tormentando le mentalità conservatrici, ma le sta muovendo ad una flessibilità e a una apertura che darà poi il suo risultato. E qual è il primo risultato? Caro Barnaba, ripartiamo, e comincia il secondo viaggio. Ripartono. Però qui adesso succede una cosa interessante. Succede che Barnaba vuole portare Marco con sé. Dice no, Marco io non lo voglio più vedere. Come? No, non lo voglio più vedere. Cioè, ha fatto quello che non doveva fare, è debole, qualche cosa non funziona, bisogna dargli tempo, forse questa è la migliore lettura. Diamogli tempo, perché diciamo questo? Perché 10-12 anni dopo, quando scriverà la seconda lettera a Timoteo dal carcere di Roma, gli manderà a dire, Timoteo vieni a trovarmi e prendi Marco e portalo con te. Perché Marco mi è stato molto utile per il ministero. Quindi ci deve essere stato un periodo di riconciliazione. Cioè Paolo non è un uomo che lega a dito, è un uomo molto oggettivo, soppesa le situazioni e dice, no, non è prudente, potrebbe fare la stessa fine. Barnaba però si risente, dice no io lo voglio, Paolo dice no io non lo voglio, no io lo voglio, no io non lo voglio, insomma senti, che facciamo? Non vengo neanch'io, e allora ciao. Quindi ha perso Barnaba e ha perso Marco, però poi recupera Marco e quando dirà nella lettera ai Colossesi, anche c'è un riferimento a Marco, aggiungerà cugino di Barnaba. Quindi ha avuto il coraggio di rimenzionare il nome di Barnaba, perché tra Paolo e Barnaba, dopo quello scontro, non c'è più nessun contatto. Barnaba ritorna a Cipro, è l'apostolo di Cipro e a Cipro ancora oggi è molto venerato. I primi monumenti archeologici del III IV secolo sono tutti dedicati a lui e lì è conservata anche, almeno sembra, la sua tomba. C'è un edificio sacro che custodirebbe la tomba di Barnaba, però non si sono più contattati. Il fatto che nella lettera ai Colossesi egli scriva che Marco è cugino di Barnaba sta a significare che insieme alla seconda lettera a Timoteo sta appunto a significare che e con Marco e con Barnaba c'è stato un certo ripensamento e una certa riconciliazione, ma 10 anni dopo, meglio tardi che mai. Parte la seconda spedizione, su questa possiamo essere molto rapidi, menzionando quello che succede. Cosa succede? Fondazioni di chiese. Filippi, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto, Efeso, per restare alle principali. Non che tutto sia stato facile, da una chiesa all'altra Paolo deve correre, e deve correre perché si deve sottrarre all'inseguimento di chi non è del parere. E chi non era del parere era sempre il mondo ebraico, ed era il mondo ebraico sollevato da facinorosi per ottenere il risultato che se ne andasse. Però, da radice velenosa, Paolo transitava da una chiesa all'altra, da una città all'altra e fondava subito dopo un'altra comunità. Mi viene in mente un mio amico sacerdote tedesco, che è più un italiano che un tedesco, ma adesso sta nel regno di Dio. L'hanno messo in carcere perché lui aveva questa particolare idea di andare proprio là dove c'era l'opposizione più, allora c'era ancora il muro di Berlino, e io, anch'io con lui ho fatto uno di questi viaggi un po' rischiosi, non uno, un po' più di uno, però insomma si andava dall'altra parte e andava sempre con scopi precisi, portava letteratura teologica, i vescovi in esilio, i sacerdoti che non si sapeva dove fossero, bisognava lasciare in punti già concordati in precedenza, ora questa, insomma è finito in carcere. Ed è finito in carcere dopo un viaggio fatto con me, ricordo ancora, perché poi io l'ho cercato e non mi arrivava più la risposta, e a un certo punto mi è arrivata la risposta, sta in carcere. Poi dopo, una volta liberato, ha raccontato che si ricorda quando è venuto al confine X con un italiano a bordo, ero io, dice lei lo deve ringraziare quell'italiano perché noi la dovevamo mettere in carcere già allora, non lo abbiamo fatto perché non sorgesse un problema anche con quel povero italiano che era ignaro certamente perché non risulta dai nostri registri come persona sospetta. 3 mesi dopo l'hanno messo dentro e poi l'hanno subito cacciato fuori. Perché? Perché metodo paolino, in carcere hanno trovato, a un certo punto le guardie hanno trovato, ma che? Diceva, ma questo è succo d'uva, ma da dove ha preso l'uva? Ma non l'abbiamo, noi non la passiamo l'uva. Era arrivata, questo era riuscito a ottenere il succo d'uva, l'aveva spremuto e aveva fatto la celebrazione dell'Eucaristia. Andava in carcere. Cioè la conflittualità era per lui uno strumento di notevole animazione. L'Apostolo Paolo la stessa cosa, la conflittualità lo ha elettrizzato. E quando dovrà raccontare a quelli di Corinto, nella seconda lettera ai Corinzi, che lui è un vero apostolo, e sarebbe bene che non andassero a seguire, che non seguissero i super apostoli, che tratta con molta ironia. Ma i super, chi sono questi super apostoli? Fatemi riconoscere così mi ci metto anch'io dentro, voglio essere anch'io un super apostolo. Sappiate che i super apostoli vi dilapidano, vi trattano male, non sono i vostri maestri. Il vero maestro è uno solo e Dio sono al suo seguito. Ed io posso essere un superapostolo, ma non mi ritengo tale. E la migliore prova che io sia il vostro apostolo, il vostro pedagogo, il vostro padre nella fede è 2 punti e comincia a narrare. 4 volte sono stato fustigato, 5 volte sono andato a finire sott'acqua e stavo per morire, poi il naufragio e poi contrasti vari. C'è tutta una narrazione e chi più ha più ne metta. Cioè Paolo racconta la sua vita e la racconta come il segno migliore per dire io sono a disposizione del Vangelo ed è questo che io vi annuncio, è questo che mi rende l'inviato, l'apostolo, l'annunciatore per le vostre comunità. Le comunità in questione, Filippi, Tessalonica, Berea, Atene, Corinto, sono tutte località dove egli avrà la sua conflittualità. Quindi nasce questo interessante aspetto che lo porterà poi ad essere colui che noi riteniamo sia stato il miglior cantore della croce. Però non ci dobbiamo limitare solo a questo, perché egli è stato anche il cantore del risorto. Tomba piena, croce. Tomba piena, tomba vuota. Sono elementi che ha messo bene insieme nei suoi scritti. Quindi abbiamo un testimone della prima ora. Un testimone della prima ora in questi scritti, che egli poi dissemina strada facendo. Dopo aver visitato la comunità di Filippi e averla fondata, scrive la lettera ai Filippesi. In precedenza è finito a Tessalonica, va via e scrive la lettera ai Tessalonicesi numero 1. La numero 2 non è sua, lo si può ritenere oggi. Quindi noi abbiamo prima lettera ai Tessalonicesi, poi va a Corinto. Scrive la prima a Corinzi e la seconda ai Corinzi in momenti brevemente successivi, con molti problemi, molte interessanti cose. Diventa il Paolo scrittore che sta viaggiando, il Paolo viaggiatore che sta scrivendo. Fa l'una e l'altra cosa. poi la lettera ai Galati, perché ci sono dei problemi nelle comunità della valle dell'Ellico, che sarebbe tutta la zona di Ankara oggi, la zona di Ankara e zone limitrofe, la valle dell'Ellico. A quelle comunità egli manda la lettera ai Galati, una lettera nervosa, che ci rivela lo scrittore. Perché? Perché è venuto a sapere che chi aveva aderito alla proposta cristiana da lui fatta nella sua predicazione ha cambiato idea. E allora al capitolo terzo dice: ma mi è giunta questa notizia, ma voi siete insensati, o insensati Galati, chi vi ha ammaliato? Chi vi ha portato via dal disegno che io ho fatto per voi di colui che è stato messo sulla croce? Io che vi ho annunciato il nucleo della novità e la redenzione ormai definitiva e sempre più progressiva, voi adesso fate un passo indietro e da chi andate? Sì, forse perché io non sono ancora venuto da voi, ma io non vengo, dirà altrove, perché se dovessi venire, tornando ai Corinzi, devo venire con la frusta. Ma io non voglio venire con la frusta, io voglio la vostra persuasione. Insomma, è un uomo che ha capito già allora ciò che oggi noi facciamo ancora fatica a capire, che la Chiesa stessa fa in certo qual modo fatica a capire, o si ha timore, perché per portare, Luca parla della asfaleia, questa parola greca, asfaleia, cioè io non ti catechizzo perché tu devi essere catechizzato e venire dalla mia parte. No? Io non ti voglio persuadere delle mie cose, io voglio che tu giunga alla persuasione del Vangelo. Per questo io te lo consegno, poi fai quello che vuoi, lo vuoi chiudere, che non è la biblioteca, mettilo dove vuoi, nel cassetto. Però resta che io non ti voglio ammaliare. Quindi non lasciatevi ammaliare, insensati Galati, perché la proposta che io vi ho fatto è costruttiva, vuole tempo, è chiaro, vuole maturazione. È un uomo che ha vissuto in proprio questa situazione e cerca di farla anche vivere ai suoi. Metodo paolino, il metodo della persuasione. E quando dovrà chiarire un po' più questo tipo di lavoro, lo farà esattamente in una lettera che è quella prima ai Corinzi, e inventerà la dinamica della vita ecclesiale, della vita, ecco, noi siamo in una ecclesia in questo momento, no? Ecco, la dinamica che ci congiunge l'uno all'altro sono i carismi che noi abbiamo, i doni che noi abbiamo, le nostre proprietà specifiche. Ricordati che la tua proprietà non è per te, le tue caratteristiche non sono per te, ma sono per lui, per lei, per gli altri. In questa osmosi reciproca i tuoi sono per gli altri, quelli degli altri sono per te. In questo rapporto, in questo incastro reciproco, cresce una comunità. Cioè una comunità non è una assemblea di persone insignificanti, ma sono singole persone che si vanno sempre più comprendendo nella loro chiamata, nella progettualità che c'è su di esse, che ognuno di noi porta su se stesso, e nella disponibilità all'incastro reciproco. Allora cresce una comunità qualificata, altrimenti rischia di essere semplicemente un ammasso di persone. Allora, popolo di Dio sì, ma non massa. Massa, non siamo massa di persone, ma siamo popolo di Dio. Ma per passare dalla massa al popolo di Dio è necessario un cammino permanente, la sequela. La sequela non è un'invenzione di Paolo, però l'ha vissuta in prima persona. La sequela come termine e come idea è una invenzione dei Vangeli sinottici, particolarmente Matteo, ecco, ma anche Marco e anche Luca. Poi, altre comunità che egli ha fondato, la comunità di Troade, Mileto, Efeso di nuovo, no? Non sappiamo altre cose, prenderà strada facendo, conoscerà molte persone. Strada facendo conosce molte persone, e siccome vuole andare a Roma scriverà anche una lettera ai Romani, l'unica lettera scritta a una comunità prima di conoscerla, prima di averla conosciuta. Ed è interessante che in questa lettera c'è, oltre ai capitoli 9, 10 e 11 di cui dicevo in apertura la questione giudaica, c'è anche un capitolo di estremo interesse che è l'ultimo, il capitolo 16, dove manda a salutare 34 persone. e le chiama tutte per nome. Questo ci fa capire chi era quest'uomo dal lato della operatività ecclesiale. Gesù sceglierà 72, li manderà due a due avanti a sé, anche lui ha avuto bisogno di collaborazioni ulteriori rispetto ai 12. E quando aveva bisogno di collaborazioni specifiche prendeva Pietro, Giacomo e Giovanni e se li portava sull'Alto Monte o se li ha portati nel Getsemani, che poi si sono addormentati anche loro, ma in ogni caso li ha scelti per una comprensione particolare di qualche cosa che stava per accadere. Cioè, e nella mentalità di Gesù di Nazaret e nella mentalità di Paolo c'è l'idea: Dio è potente, però non si sostituisce a me. Mi ha chiamato al suo seguito e vuole che io faccia. Allora rimboccate le maniche e cerca di cavartela al meglio. Inventa nella dinamica ecclesiale, inventa la collaborazione, la collaborazione laica che il Vaticano II oggi ad esempio ha capito 50 anni fa, ma noi non siamo ancora su questa linea. Laddove collaborazione laica non significa distinzione tra laici e clero, significa molto di più la collaborazione del popolo di Dio, laos è popolo di Dio. Nel popolo di Dio c'è il presbitero, c'è Pietro, c'è Paolo, c'è la mamma, c'è il papà, ci sono i battezzati. È il battesimo che nel suo nome che fa di una massa di persone fa un popolo eletto. Benissimo, allora abbiamo adesso colto più o meno questo tipo di, no? Questo tipo di, fino al giorno in cui lui appellerà a Cesare. C'è tutta una vicenda a Gerusalemme, sembra che abbia portato nel Tempio dei Pagani un certo Tichico, un certo Trofimo. Lo hanno visto, dice no, ha profanato il Tempio. E lì ha rischiato forte. Lizia, il tribuno romano di stanza a Gerusalemme, lo salva. Il nipote, una notizia interessante, il nipote di Paolo, figlio della sorella, viene chiamato da Paolo e vai dal tribuno e vagli a dire che io sono sicuro che mi vogliono far fuori. Quindi deve provvedere. Lisia, che ha il compito di proteggere i malcapitati, poteva incorrere in sanzioni forti da parte dell'autorità romana centrale da Roma, prima o poi Roma poi arrivava, no, anche a queste esecuzioni un po', a sanzioni anche nei confronti dei suoi funzionari dislocati. Si dà subito da fare, cerca di capire di che si tratta, organizza la trasposizione di Paolo nottetempo da Gerusalemme a Cesarea Marittima. Arrivato a Cesarea Marittima c'è lì un certo Festo che il rappresentante romano lo mette subito un po' al riparo. Nei giorni successivi ci farà un mini processo, Paolo parlerà per la seconda e terza volta a Gerusalemme. Intanto ha tentato di difendersi verso gli ebrei capitolo 22 raccontando la stessa storia del capitolo 9. Damasco, Gerusalemme, la carcerazione, eccetera. E a Cesarea Marittima farà lo stesso tipo di discorso di fronte a Agrippa e Berenice, che sono i grandi rappresentanti dell'impero romano. Tutti i nomi che voi trovate negli Atti degli Apostoli. Insomma, si ferma. E lì sembra che poi Festo finisce il suo mandato, subentra un certo Felice. Da questa successione noi siamo in grado oggi di capire che il periodo trascorso in carcere o sotto custodia militare, quindi non era il carcere ma era una custodia militare, cioè l'ordine di custodirlo ma di lasciarlo libero nei suoi movimenti. Noi non sappiamo questa libertà nei suoi movimenti che cosa abbia potuto produrre, se abbia aspetto, non sappiamo nulla di questo periodo, sappiamo solo però che ci sono stati questi due anni di sosta a Cesarea Marittima. Arriverà il momento in cui Luca, raccontando, o lo scrittore degli Atti degli Apostoli, comincerà a parlare in prima persona plurale. Quando decisero di farci partire, avendo appellato a Cesare, Cesare, quindi lui accompagna. Ecco, noi riteniamo che sia, si ritiene in via generale che sia il Luca del terzo Vangelo, che deve avere, proveniente da Mileto, ha raggiunto Gerusalemme e lì da Gerusalemme deve essere stato testimone di tutto il travaglio di Paolo, che poi è stato trasposto a Cesarea Marittima e poi lo accompagna nel viaggio. Parte questo viaggio, c'è un certo tragitto verso Roma, passano per Creta. C'è una sosta a Creta, Creta è la zona dove poi Tito sarà stabilito come responsabile, mentre ad Efeso aveva già stabilito in precedenza Timoteo che aveva preso al suo seguito nel suo secondo viaggio, o meglio nel primo lo ha conosciuto e nel viaggio di ritorno se lo è preso e se lo è portato, poi l'ha insediato ad Efeso, chiese efesine, che vengono poi convocate a Mileto, dove egli terrà un magnifico discorso e il testamento di Paolo in Asia, prima di poi partire definitivamente per l'Europa. Lì c'è tutta una vicenda che voi potrete godere nella lettura, Atti degli Apostoli, c'è tutta la vicenda di questo viaggio che poi va a finire anche non molto bene. Noi ci tratterremo nelle volte seguenti su queste lettere che egli poi da Roma scrive a Timoteo e a Tito. Sono le tre lettere pastorali, prima Timoteo, seconda Timoteo e la lettera a Tito. Le approfondiremo e voi questa sera porterete con voi anche il testo che abbiamo fotocopiato da questo mio libro, la traduzione che io ho tentato di fare un po' più da un lato rispettando il testo greco, dall'altro lato cercando di dare troverete diverse parentesi che cercano di illustrare questo o quel punto, già all'interno della traduzione. Paolo sconsiglia di continuare il viaggio perché i tempi non sono molto favorevoli e perché la stagione della navigazione è finita. Non tentiamo il buon Dio, non tentiamo la natura, non tentiamo... No, il tempo sembra che sia molto bello, il vento spira molto giusto, partiamo. Sono partiti, è andato a finire male, no? Sono andati allo sbaraglio, alla deriva e sono andati a finire a Malta. Si ritiene, ma forse si può ritenere anche una discussione. Abbiamo fatto un congresso nel febbraio scorso e sono venuti quelli di Malta che si sono notevolmente arrabbiati quando noi abbiamo ipotizzato che non si tratta di Malta, non lo avessimo mai detto, è accaduta la rivoluzione, però noi siamo il convegno a Pozzuoli, no? A febbraio. Stanno per uscire gli atti, dovrebbero uscire gli atti, credo. L'alternativa sarebbe un'altra isola, ma adesso lasciamo questo particolare. Poi tre mesi dopo, quando la stagione della navigazione è di nuovo favorevole, si rimettono in moto e raggiungono Siracusa, sosta a Siracusa, la sosta di tre giorni, sosta a Siracusa, poi ripartono, dunque Siracusa, Sicilia, poi veleggiando al largo di Reggio Calabria, sembra che questa sia la traduzione migliore, però i calabresi dicono no, è venuto anche da noi, però non abbiamo prove, perché il verbo sembra che significhi solo veleggiando al largo di, con il favore dei venti, raggiungemmo Pozzuoli. Questo è il nostro, diocesi apostolica, ecco, raggiungemmo Pozzuoli per una settimana sosta a Pozzuoli. In base a questo testo si sta andando ancora alla ricerca dell'eventuale sinagoga che deve essere stata presente lì, perché era nella zona portuale, gli ebrei si accampavano e costruivano le loro abitazioni perché era sempre opportuno per le loro abluzioni rituali essere nelle vicinanze delle acque. Certo non l'acqua marina, però questa poteva anche sopperire la mancanza di altra acqua, ma anche la zona portuale poi era zona commerciale ed essi trafficavano molto nel commercio ed è attendibile che la comunità che lo abbia accolto sia una comunità giudeo-cristiana di Pozzuoli. Di lì poi il racconto prosegue, molto probabilmente via terra, perché la nave di grande stazza non poteva lasciare Pozzuoli per Ostia. altrimenti sarebbero andati fino ad Ostia. Però era troppo grande la nave alessandrina che lo ha pescato a Malta. È una nave di peso, no? Dunque non poteva andare oltre. Quindi lì dovevano sbarcare le persone e anche sbarcare le merci e magari essere caricate su navi più piccole che avrebbero avuto poi la possibilità di procedere fino ad Ostia e lì sarebbero state prese via anche fluviale, potevano portare il materiale che avevano trasportato ai magazzini di Roma, dell'impero centrale. Ci sono anche tutte queste belle cose, si possono anche vedere ancora oggi lì lungo il Tevere, ci sono anche ogni tanto viene la notizia che hanno ritrovato quel magazzino, quell'altro magazzino, insomma, i miracoli della pace, no? L'epoca pacifica nella quale noi ci troviamo, anche se ci sono altre conflittualità di carattere sociale, amministrativo e crisi varie, però non c'è la guerra, non si spara, ecco. Come dicono i buoni, altrove si dice, produciamo la pace senza armi. Ecco, in cui scontriamoci pure, però è lo scontro costruttivo. Ecco, in ogni caso in questo periodo pacifico c'è molta possibilità di approfondire la propria storia cristiana. Ecco, arriva lì a Roma e viene messo in custodia militare. Abita nel pretorio, abita nel castro pretorio, dovrebbe essere a ridosso della stazione Termini, però è libero di muoversi, custodia militaris, no? Che sta a significare di per sé legato con il piede al piede del custode. Però siccome gli Atti degli Apostoli al termine finiscono con la parola ed egli era poteva ricevere, trattare, visitare, essere visitato senza impedimento, la parola finale con cui si chiudono gli Atti degli Apostoli è acoliutos, cioè acoliuteo, cioè senza impedimento. Possiamo ritenere che a motivo della simpatia che anche colui che da Cesarea Marittima aveva portato 230 carcerati che dovevano andare anche a Roma per essere giudicati, Giulio è il suo nome, questo grande rappresentante dell'impero, porta. E quando succede la storia di Malta, Paolo riesce a evitare che questi si buttino a mare, perché lui voleva procedere anche alla eliminazione fisica, perché ovviamente erano dei carcerati e dovevano essere consegnati a destinazione. Paolo calma, no? Poi dice anche a un certo punto, buttiamo questo a mare, buttiamo quest'altro. Momento, è da troppo tempo che non si mangia, fermatevi e mangiamo sulla nave. Se andiamo a picco, ci andremo avendo mangiato. No? Cioè riesce a calmare le acque ed è attendibile che questo suo comportamento, nella misura in cui sono tutte cose che storicamente possono essere accadute, no, devono aver fatto piacere a Giulio, che poi deve avere detto a Roma è stato un ottimo. Un'altra pausa che non ho menzionato, nel terzo viaggio, nel viaggio verso Roma, passano per Sidone. Passano per Tolemaide, per Acco, oggi è Acco, per Tolemaide, e anche lì Paolo non sta bene e gli Atti degli Apostoli ci informano ha potuto scendere dalla nave per essere curato, probabilmente agli occhi, questa era la sua malattia, sembra che fosse questa, no? Che avesse dei disturbi, per essere curato dai suoi amici. Ovviamente non può essere sceso legato con la catena, alla catena di qualcuno, che quindi doveva godere in qualche modo di una notevole fiducia. Quindi custodia militaris, però custodia benevolmente applicata. Quindi anche a Roma la cosa è così, e riesce a organizzare a questo punto, stando alla lettera ai Romani, capitolo 15, l'eventuale suo desiderio di andare ai confini del mondo, e i confini del mondo sarebbero allora stati la Spagna. Però noi di questo non siamo informati al dettaglio, ma gli spagnoli dicono che è venuto anche da noi, cioè a Tarragona. Dopodiché sarebbe rientrato a Roma e tutto lascia intendere, questo è il risultato del convegno di Pozzuoli, lascia, almeno da parte mia, tutto lascia intendere che lui abbia avuto una tale libertà da aver potuto di nuovo organizzare un viaggio in Oriente. Ed è secondo questo ulteriore viaggio in Oriente che lui è davvero tornato a Creta insieme a Tito, e allora si giustifica un punto della lettera a Tito che noi passeremo in attenta rassegna al momento opportuno. Poi ritorna di nuovo a Roma e gli apocrifi ci aiutano a capire che le cose non vanno bene. Nerone in quel momento ha cambiato idea, non è più quello di prima. Ha accusato i cristiani di incendio, poi arriva Paolo che fa un grande polverone stando al racconto degli Atti di Tito, un testo apocrifo sotto il titolo di Atti di Tito e un altro testo apocrifo sotto il titolo di Martirio di Pietro e Paolo. In questi documenti abbiamo la notizia che Paolo ha al suo ritorno, che dovrebbe essere il suo secondo ritorno dall'Oriente a Roma, ha creato molto polverone, cioè molto entusiasmo attorno alla sua persona. E un po' l'incendio di Roma, un po' l'entusiasmo di Paolo, cioè in questo contesto l'autorità ufficiale non ha visto molto bene e lo ha di nuovo messo in carcere ed è finito il secondo processo, a questo punto abbiamo la prigionia. I testi che ci informano distinguono tra custodia militare e prigionia. La prigionia è prigionia, una custodia militare non è prigionia, ma è una custodia militare benevolmente applicata. La seconda è stata una prigionia e questa prigionia potrebbe averlo poi portato alla decapitazione, cioè al martirio, anno 67, essendo stato Paolo Pietro già martirizzato nell'anno 64. Su queste date c'è una forte convergenza, ma non c'è un'unanimità di consenso. Potrebbero essere stati tutti e due martirizzati nel 67, forse tutti e due nel 64. La convergenza c'è sull'anno 64 e sull'anno 67. Però gli apocrifi ci aiutano. Ma gli apocrifi sono una fonte preziosissima di informazioni. Vanno trattati con la pinza, vanno selezionati con lo stesso metodo con cui noi lavoriamo la Bibbia, il cosiddetto metodo storico-critico. Cioè noi riusciamo a capire, chi ha le mani in pasta riesce poi, trattando il testo, a capire dove comincia il fioretto, dove comincia la fantasia, dove comincia il tentativo di descrivere la grandezza del personaggio e dove invece c'è il nucleo storico. Quando si raggiunge il nucleo storico, allora si raggiunge la fonte allo stadio giudeo-cristiano, cioè fine primo secolo, inizio secondo secolo. E allora di una pagina così o di un racconto in cinque capitoli il nucleo potrà essere questo. Tutto il resto è un infiorettamento, però il nucleo è quello, e il nucleo è quello che ci interessa. È passato parecchio tempo, direi che è il momento di chiudere. No, il passare. Bene, bene.
Qualche domanda?
Certo, più di una. Dunque, dal lato cronologico noi abbiamo una buona certezza sul fatto che il primo documento del Nuovo Testamento in assoluto scritto materialmente è la prima lettera ai Tessalonicesi e dovrebbe essere stata scritta nell'autunno del 51. La seconda lettera ai Tessalonicesi, se è subentrata, potrebbe essere subentrata nell'anno 52. però non è sua, questo lo abbiamo capito con il tempo, no? E siccome non è sua, può anche darsi che la datazione vada appunto posticipata ulteriormente, perché Paolo non deve aver conosciuto la seconda lettera ai Tessalonicesi, ma è autore appunto della prima. Dopodiché veniamo ad avere, in concomitanza con i viaggi apostolici che egli fa a partire dall'anno 47 in poi fino al 57, sono i tre viaggi missionari che egli compie, in questo decennio lui scrive le sue lettere, la lettera prima ai Corinzi, la seconda ai Corinzi, poi viene la lettera ai Galati, poi viene la lettera ai Romani, poi viene la lettera ai Filippesi, poi viene la lettera a Filemone. Sette lettere sono quelle che si riconoscono a lui, alla sua penna, e sono state scritte in sostanza in questo decennio, tra il 51, tra l'autunno del 51, fino alla sua partenza per Roma, cioè fino all'anno 60, 59-60, che è l'anno in cui Festo finisce il suo mandato biennale, succede Felici e con Felice c'è il riconoscimento del suo appello a Cesare e parte per Roma. Quindi siamo nell'anno 60 e arriverà a Roma nell'anno 61. L'anno di fatto abbiamo celebrato il 1950esimo nell'anno 2011 dell'approdo di Paolo a Pozzuoli. Questa è stata l'idea del congresso, sotto il titolo L'ultimo viaggio di Paolo. Quindi sono buoni dal 51 al 60, ecco, abbiamo buoni 10 anni, no? Di 11-12 anni, però giunto a Roma non è che Paolo stia fermo. Durante la sua prima prigionia vi è un riconoscimento abbastanza marcato che egli abbia scritto le cosiddette lettere dalla prigionia, e cioè la lettera ai Colossesi in parte, la lettera agli Efesini in parte, più la lettera ai Filippesi, più la lettera a Filemone, portata da Onesimo in persona, un biglietto, portalo a Filemone e di che ti riprenda, perché se non ti riprende lui non sa cosa mi deve. Perché tu mi devi tutto, dice, no? In quella lettera, riprendi Onesimo, però adesso io non racconto, la vicenda è molto bella, però non raccontiamo adesso questo particolare. Allora abbiamo prima Tessalonicesi, prima Corinzi, a partire dal 51 fino al 61 abbiamo prima Tessalonicesi, prima Corinzi, seconda Corinzi, Galati, Romani, Filippesi, Filemone, sette lettere che costituiscono l'epistolario paolino proprio. L'esame interno dei documenti ci ha poi portato a capire che ci sono delle lettere, sono tre, le quali risentono molto del pensiero paolino, però si allontanano anche e introducono temi nuovi. Così per esempio la seconda Tessalonicesi introduce un tema che poi esamina in forma marcatamente apocalittica. E lì è chiaro che deve essere notevolmente posteriore, in epoca apocalittica, quando ci sono cioè i contrasti verso le comunità, potremmo scendere fino all'epoca neroniana, alla seconda epoca neroniana. Nerone è dal 54 al 68, il primo periodo neroniano è eccellente, il primo quinquennio. No, poi si complicano le cose, quindi a partire dunque dal 54 al 68, quindi dal 54 al 59 è vivo Seneca. Seneca è il suo precettore, lo calma, lo guida, poi lo manda a morte. Lo manda a morte e quindi anche lui poi comincia un po' a perdere la testa, eccetera. Ecco, allora, in quel periodo è probabile che finisca anche la seconda lettera ai Tessalonicesi, perché riflette tutto questo contesto di conflittualità e di persecuzioni, c'è dentro lì, no? Al punto che si dice, non lavoriamo, perché tutte queste cose stanno preannunciandoci la fine dei tempi. Allora Paolo dice, no, la fine dei tempi verrà quando verrà, rimboccatevi le mani e lavorate, perché chi non lavora non deve neanche mangiare. È lì che si trova questo detto: chi non lavora non mangi. C'è questa interessante affermazione, che è probabilmente anche di provenienza filosofico sapienziale.
E poi dunque
c'è, allora abbiamo prima Tessalonicesi, poi abbiamo la Colossesi e la Efesini, che sono due lettere in cui anche vi è tutta una dinamica interna che non si riflette nelle sette precedenti, non ha dei rapporti con, per esempio in Efesini c'è una bellissima pagina sul matrimonio, no? sulla sponsalità matrimoniale come immagine della sponsalità di Gesù con la sua Chiesa e di Dio con il suo popolo, immagine profetica. Amos, Osea conoscono queste due, Osea in modo particolare conosce questa immagine, una riflessione tardiva che probabilmente non è di Paolo, che tratta del matrimonio, ma in Prima Corinti 7, matrimonio e verginità, due carismi per il regno dei cieli, ma come poi lo tratta in Efesini è tutt'altra cosa. Quindi l'immagine sponsale di Efesini non si ritrova in Paolo, di conseguenza ci sono delle buone indicazioni che ci fanno capire che è una produzione posteriore sulla base del pensiero paolino, le comunità con le loro guide carismatiche, non fantasiose, ma carismatiche, hanno prodotto un qualche cosa di più. Il che poi è bello, più che ritenerlo un fatto negativo, e più che ricorrere subito alla parola interpolazione, vale la pena dire comunità creative, evoluzione, sviluppo. Volete usare interpolazione? Usatelo pure, però una interpolazione intelligente. Hanno saputo fare le comunità, e questo è indicativo per noi oggi. Le nostre comunità sono anch'esse autorizzate a fare questo tipo di lavoro. Dopodiché vengono, ecco, queste tre lettere si chiamano le deutero paoline, le prime sette si chiamano le proto paoline, cioè sono sue, proto, protos, le prime che sono state scritte e che portano l'impronta della sua conoscenza personale. Queste tre, no, sono invece, secondo Tessalonicesi, Colossesi ed Efesini, sono anche in parte, riflettono bene il suo pensiero, però sono almeno parzialmente deutero paoline, cioè paoline ma in seconda posizione, c'è di lui ma non è tutto di lui ciò che c'è lì dentro, però è in sintonia con il suo pensiero. Dopodiché vengono fuori queste lettere mandate a Timoteo e a Tito, e sono del tardo primo secolo, dobbiamo andare verso verso la fine del primo secolo. Verso la fine del primo secolo noi già abbiamo Matteo, Marco, Luca, non ancora Giovanni, o forse Giovanni è anche lì per essere ormai pronto, verso la fine del primo secolo, 90, 95, 100, 105, c'è chi spinge queste tre lettere, Timoteo e Tito, le spinge fino al 120, forse è un po' troppo, però Ignazio di Antiochia, che muore nel 115, le conosce, e allora è interessante questo particolare, no? E siccome le conosce, vuol dire che erano pronte. Quindi si può ancora venire un po' più in giù, un po' più su nella possiamo andare verso la fine del primo secolo. Ovviamente queste Paolo non le ha conosciute. Allora, come ho fatto io a dire poc'anzi che a Tito e a Timoteo scrive queste lettere? Qui c'è un interessante particolare che è venuto fuori al convegno. Io non l'ho potuto molto sviluppare, però adesso è molto sviluppato nel testo scritto. Nel testo scritto che ho consegnato c'è la possibilità di poter fondatamente ipotizzare una fonte che si chiama la fonte dei personalia, delle notizie personali. Notizie personali, come dicono gli inglesi, la dizione che poi ho trovato, io lì credo di averla intuita di persona. Poi nel fare il lavoro scritto ho visto che c'è qualche altro studioso che già in qualche modo si è messo sulla stessa linea, già addirittura uno nel 91, ce n'è uno che già nel 74 aveva ipotizzato il cosiddetto Personalangaben, cioè le informazioni personali. Porta, vienimi a trovare quanto prima e porta con te Marco, perché Marco io l'ho già sperimentato nel ministero. è l'unica, sono i personalia, sono quelle informazioni sparse che si trovano negli scritti successivi alla conclusione degli Atti degli Apostoli e che non si lasciano coniugare in nessun punto degli Atti degli Apostoli coordinarie e neppure in nessun punto delle sette lettere fondamentali di Paolo. E allora dove vengono queste notizie? Dalla fantasia dello scrittore noi questa tesi non la possiamo mai accogliere, perché ci troviamo di fronte a un movimento comunque sia storico-storiografico. Ed è esattamente l'aspetto storiografico che ci aiuta a capire che l'autore si è comportato come ha fatto una selezione di notizie e le ha messe lì. Per esempio, scrive... E c'è un'altra notizia che si trova nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, al versetto 24, si trova la notizia: vi mando adesso, e ci sono due nomi, poi probabilmente verrò anch'io. Da dove? C'è andato o non c'è andato? Lui si trova a Roma. L'ipotesi è che dopo la prima imprigionia romana egli ha ipotizzato un ritorno in Oriente. Io verrò di persona. A Onesimo, che è andato a trovarlo fuggito da Filemone perché gli ha rubato i soldi eccetera, non so che, insomma c'è tutta una storia, no? Dice, allora lo rimanda indietro con il biglietto, e nel biglietto c'è scritto consegnalo a Filemone e c'è scritto tu intanto accogli Onesimo e poi preparami l'alloggio perché io verrò di persona. Quindi non solo devi rinunciare ai soldi che ti ha rubato, ma dovrai pagare anche il mio alloggio, perché io voglio venire da te, voglio essere disponibile. Filemone è probabilmente un datore di lavoro a Colossi ed è anche il responsabile della comunità ecclesiale per la quale mette a disposizione i propri ambienti della propria azienda. Sono tutte cose che possiamo in qualche modo ricavare da paralleli, no? Da paralleli.
Che le volevo chiedere. Quando in genere si parla di Paolo, no? Si parla di un uomo che ha fatto esperienze per le comunità che ha fondate e quindi a seguito di questa necessità viaggiatore ha messo per iscritto insegnamenti, correzioni, eccetera. Io quindi non un intellettuale giudeo nato come allievo alla ricca scuola, no? Di Gamaliele, eccetera, ma piuttosto uno che fa reso conti e della necessità fa virtù. Ma in realtà poi io penso a lui come anche a un grosso intellettuale che alla luce della grazia, la conoscenza, l'incontro con il Gesù, va a rivisitare in quella dislocazione geostorica tutta quella che è stata la cultura ante, con un elemento proprio di novità, cioè non è solo l'annuncio dirompente come rottura di schemi, ma non soltanto alla luce giudaica, ma anche di quello che c'è prima. Lui rivista tutto, quindi un fine, senza voler essere intellettuale, perché è stato ridotto piuttosto, non dico a un catechizzatore nel senso classico, ma si è perso poi tutta quella che è stata la sua preparazione. Lui ha superato Gamaliele, non peraltro solo perché Cristo era in lui e non in Cristo, ma per quello che lui è andato a rielaborare nella teosofia, con quello indirizzo.
Certo, noi abbiamo fatto anche un convegno, abbiamo fatto un altro convegno e lo abbiamo fatto nel febbraio del 10. Gli atti sono usciti, il cristianesimo delle origini e la classicità, sfida reciproca. Ecco, da lì noi riusciamo a capire che nella mente di Paolo c'è molta cultura classica. Se ho capito bene la sua domanda, cioè lui sfrutta questi dati, però li riplasma, si chiama riplasmazione, perché usa gli stessi, usa il termine gnosis, però lo trasforma in epignosis,
la novità,
sì, la epignosis, no? Ecco, per esempio, no? Ecco, ecco, c'ha una vasta terminologia che è classica. Per esempio, non usa, va bene, lì non la usa, però non usa il termine mesotes, che significa la via di mezzo. Anche perché lui non è che ami molto i compromessi, però li usa i compromessi. E la via di mezzo la vive. Non è che butta via l'ebraismo, non ci deve parlare di Paolo convertito. Paolo è uno che è chiamato a fare un passo ulteriore. Rivisita l'ebraismo, esatto, e vede i limiti e dice adesso il miglior modo per superare i limiti dell'ebraismo è che si apra al cristianesimo.
Questo fa un'operazione anche di umiltà nella
Certo.
Unisce dalla mia umiltà.
Di unità e anche di umiltà interiore, perché tutto sommato si tratta di rivisitare e rivedere ciò in cui ha sempre creduto e per cui ha battuto a zero. Va bene. Interessante, bene. Voi poi.
Posso chiedere due domande brevi. Allora, una, volevo chiedere una cosa. Paolo, da dove ha preso l'autorità per fare tutto quello che ha fatto, visto che non ha mai conosciuto Gesù di persona, a differenza di altri apostoli?
Molto bene.
L'altra è, Paolo è un cittadino romano, come può un ebreo essere anche cittadino romano? Questa è la seconda domanda, è più una cosa tecnica di tipo storico, diciamo.
Sì. No, sono, dovrei riuscire così molto rapidamente, dunque la prima era...
Paolo, dove ha preso?
Paolo apostolo, lui scrive così nelle sue prefazioni alle lettere, non per volontà d'uomo ma per volontà di Dio, apostolo di Cristo, quando, dove, come. Bisogna dare allora, la domanda stimolante ci riporta a esaminare il capitolo 9, perché è l'unico punto di riferimento che abbiamo. Il capitolo 9 è il capitolo in cui lui dice di essere apostolo, poi lo dirà nella lettera ai Corinzi, io sono apostolo come tutti gli altri. E com'è possibile se non lo hai conosciuto? No, dice, io l'ho conosciuto. Dice, è oraca, io l'ho visto e lo continuo a vedere, questo è il senso di questo verbo. È oraca, no? Il perfetto del verbo orao. E quando lo hai visto? Quando lo hai incontrato? Io l'ho incontrato come risorto. Quando mi ha detto, io sono quel Gesù che tu stai perseguitando, no? E allora io adesso ti dico, basta con la persecuzione e seguimi, io voglio che tu stia al mio seguito. Adesso, questo racconto lo abbiamo definito storico-apocalittico, no? Però è l'unico punto di riferimento che noi abbiamo, gli studiosi in buona parte vanno orientandosi verso il riconoscimento di questo testo come testo, come autotestimonianza. Se questa autotestimonianza noi non gliela riconosciamo, e allora è chiaro che ci sono dei punti interrogativi che andrebbero aumentando, perché poi io mi devo chiarire che cosa ha voluto dire nella prima lettera ai Corinzi quando ha detto io l'ho visto e lo continuo a vedere, per questo io non sono da meno di Pietro, Giacomo e Giovanni, colonne della Chiesa di Gerusalemme che lo hanno conosciuto personalmente nel periodo della sua vita terrena, che poi è il periodo anche di Paolo della sua vita terrena, per cui ci si pone l'interrogativo, ma come mai ne avrà almeno sentito parlare? Ne deve avere almeno sentito parlare di Gesù di Nazareth, quando lui era ai piedi di Gamaliele, perché è lo stesso periodo, sono coetanei e non si sono mai incontrati. Allora lo avrà incontrato, non lo avrà incontrato, ne avrà sentito parlare? Avrà sentito della croce, non avrà sentito della croce. No, tutto questo tutta questa serie di eventualità di cui noi supponiamo, ma non abbiamo prove, ma potrebbero essere comunque attendibili, abbiamo soltanto il racconto del capitolo 9. E cioè, il capitolo 9 è quel capitolo in cui lui dice Dio si è comportato nei miei confronti come si è comportato, ad esempio, con colui al quale ha detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. I salmi.
È curioso che nessuno gli abbia detto ma stai al tuo posto. Cioè, con la mentalità nostra, noi gli avremmo detto sì. Ma sei tu, sei la tua linea, stai al tuo posto.
Sì.
Io ho mangiato.
Sì, sì. Ma mi sa che questo gliel'hanno detto. Questo glielo possono anche aver detto, per esempio ad Antiochia, quando dopo il concilio o sinodo di Gerusalemme, lì succede un piccolo battibecco, dove Pietro cerca di far ripassare la sua tesi, pur avendola ridimensionata, non l'ho raccontato, ma si trova al capitolo 2, 1.10 e 11.20 della lettera ai Galati, molto interessante. Però noi non possiamo prescindere, quando esaminiamo queste problematiche, dal fatto che il genere letterario biblico si muove in un clima di carattere storico-storiografico e si avvale di una quantità notevole di generi letterari. Quindi il genere letterario apocalittico ci deve guidare e lo dobbiamo prendere per come esso è. Se lo eliminiamo perché ci sembra fantasioso, ci viene meno uno strumento di interpretazione. Dunque, da parte dei Romani c'era una notevole simpatia nei confronti del mondo ebraico, e adesso il mondo ebraico era accolto. Il guaio del mondo cristiano nascente a Roma era di essere ritenuto una setta rispetto alla autenticità della cultura, della spiritualità e della storia ebraica. La moglie di Nerone e la mamma di Nerone, Agrippina, Agrippina ha accolto a Roma Giuseppe Flavio, che è lo storico famoso, venuto a patrocinare la causa di un certo numero di sacerdoti del Tempio che erano sotto processo. E Agrippina si è data da fare perché il processo si risolvesse. La cittadinanza romana, dunque, anche se ebreo, lui era un ebreo romano di cittadinanza romana, e la cittadinanza romana con molta probabilità gli viene per nascita, dice, no? Io l'ho avuta per nascita. No, ma tu sei nato, che significa per nascita? Te lo spiego, dice lui, cioè lo spiega un fatto storico. Quando Pompeo nel 63 avanti Cristo è venuto da Roma in Asia ed è passato per Damasco, deve avere avuto contatto con il nonno di Paolo, che allora era persona giovane e che ha preparato la sua venuta, stando al racconto dello storico del tempo, no? E questo gli deve aver procurato come ricompensa la cittadinanza romana. Dovuta però al fatto che si capisce all'interno della grande simpatia che gli ebrei godevano in quel a Roma. In quel periodo c'erano almeno 13 comunità sinagogali ebraiche.
Il giovane Paolo non l'ha disdegnato, non l'ha rifiutato questa cittadinanza?
No, anzi l'ha sfruttata. L'ha sfruttata, sì, cioè non la poteva neanche rifiutare perché acquisita per nascita. Ma per nascita, cioè per parentela, trasmessa per parentela. L'avesse voluto, non l'avrebbe potuto fare. Sarebbe come il battesimo. Io voglio abiurare, io posso abiurare, ma il battesimo mi resta, per dire.
Paolo veniva già da un centro, incrocio di commercio, di cultura,
i conti tornano se si fanno tutti questi collegamenti.
Perché viene indirizzata una lettera ai Romani, se non è la comunità da lui fondata.
Ultima domanda è: come mai Paolo scrive una lettera ai Romani pur sapendo che non è una comunità sua? Dunque, questo è interessante, è uscito di recente anche un bel libro notevolmente così, Paolo e Pietro. Ecco, bisogna tornare un po' ai rapporti tra Paolo e Pietro e a quel punto della lettera ai Romani dove Paolo dice, prima ai Corinzi, vengo a sapere che voi siete divisi tra di voi. E alcuni dicono io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo. E altri dicono io sono di Cristo. Perché siete divisi tra di voi? dovete restare uniti perché voi è nel nome di uno solo che siete stati battezzati ed è solo nella croce di uno che voi tutti siete stati appunto redenti. Allora, in questo contesto, no? Dunque, qual era il punto?
Per chi scrive la lettera, ma
ecco, in questo contesto, sì, in questo contesto lui con Pietro tende, perché tornando al momento in cui abbiamo parlato del pluralismo pastorale, lì c'è stato non solo il sinodo di Gerusalemme, ma c'è stato lo scontro di Antiochia dopo, dove poi si sono definitivamente messi d'accordo, Pietro, dice Paolo, tu Pietro andrai agli ebrei, io Paolo andrò ai gentili. Però io mi preoccuperò anche degli ebrei e tu ti preoccuperai anche dei gentili. Pluralismo pastorale ma convergente.
Penetrazione di...
Ecco, quindi a questo punto è chiaro che Paolo non è molto disposto a riconoscere a Pietro di essere l'unico a Roma. Dice, allora c'era questa.
Avete tentato un ritratto psicologico di Paolo? Sì. Cioè, mai tentato?
Abbiamo fatto un congresso anche su questo. Io ho fatto 2 settimane bibliche su questo.
La psicologia.
C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa, c'è qualcosa. Io credo c'è qualcosa ma non di pubblicato, oppure se c'è io devo avere gli atti di quel congresso. No, ce l'ho.
Paolo, il secondo viaggio, ci ha raccontato che ha affondato per almeno una decina di chiese, forse anche di più, ma come faceva a fondare queste chiese? Cioè, qual è il percorso, diciamo così, tecnico, pastorale, per riuscire a fondare tutte queste chiese?
Buona domanda anche questa. La prima cosa che lui faceva... La prima cosa che faceva andava subito nelle sinagoghe.
E quindi là trovava.
E se non nelle sinagoghe, allora andava negli stadi. Negli stadi. Stadio di Efeso, per esempio.
Perché torna sempre a Gerusalemme?
E Gerusalemme resta comunque il centro della sua vita spirituale, della sua cultura religiosa, della sua scelta di fondo per il regno di Dio.
Ma era indeciso.
La decisione poi arriverà con quel fatto di Damasco. Allora lì ci vorrà un po' di tempo, poi ci sono i 3 anni di deserto e allora lì c'è la riflessione fondamentale che poi lo porterà a fare il passo definitivo, mi ha afferrato, io adesso lo devo afferrare. Questa è l'idea di fondo. Come a dire, nella vita ci vuole una grande idea per vivere la vita come si deve, altrimenti è banale la vita.
È un percorso come il nostro,
sì, alla luce di... Però per questo tipo di lavoro, ce lo avvicina di più, anche Gesù stesso ci viene più vicino.